Cari colleghe e cari colleghi, dopo la presentazione dell'assessore Ferrari penso necessario integrare con una riflessione politica la visione d'insieme della nostra amministrazione. Parto da un primo dato che per noi è estremamente importante, che è quello legato alla legalità. L'operazione Emilia, con l'arresto di 117 persone di varia estrazione e provenienza, ha purtroppo confermato che le organizzazioni mafiose si sono infiltrate e radicate anche nella nostra terra e ha riportato prepotentemente all'attenzione nostra e dell'opinione pubblica il primato della legalità come condizione essenziale per la sicurezza dei beni delle persone, per lo sviluppo ordinato e sereno della società e per il regolare ed efficiente funzionamento dei mercati e della vita economica. Alcuni politici ed opinionisti si sono molto industriati nei giorni scorsi a dipingere una politica locale sorpresa e impreparata. Alcuni ci hanno riproposto un vecchio repertorio d'epoca, con tanto di vetrine infrante, di modelli decaduti, di maggioranze politiche cieche e sorde, intente soltanto a difendere una fragile facciata di buon governo. Niente di più lontano dalla realtà. Da anni chi governa questa regione e questi enti locali ha preso sul serio gli allarmi della magistratura e degli organi di informazione. Nel corso dell'ultima legislatura la Regione Emilia-Romagna ha approvato 3 leggi contro la criminalità organizzata, contro le mafie e per il riciclo dei beni confiscati ai mafiosi, per il controllo dei cantieri edili e per la trasparenza e la legalità nel settore della logistica e della movimentazione delle merci. Dopo gli eventi sismici del 2012, la Giunta regionale e i sindaci, consapevoli dei pericoli di penetrazione e di radicamento delle mafie nell'opera di ricostruzione, hanno messo in campo una strategia fondata su 3 principi: la legalità, l'equità e la trasparenza. D'intesa con il Ministero degli Interni e le prefetture sono state istituite le white list, è stato costituito il GIRE, il gruppo Interforze e Ricostruzione Emilia-Romagna. Il percorso di richiesta, concessione e liquidazione dei contributi è stato costruito per ottenere la massima trasparenza e tracciabilità dell'uso dei fondi. Chi allora ci accusò di eccessiva burocrazia dovrebbe ora evitare di salire in cattedra. Gli spazi per semplificare e accelerare le pratiche devono essere percorsi senza indugio, certo, ma è l'impianto generale della ricostruzione che sta mostrando la sua solidità e offre agli inquirenti condizioni e informazioni utili alle indagini e alla repressione, che noi auspichiamo sia totale e definitiva. Le indagini in corso ci diranno quanto profonde e estese fossero le radici dell''ndrangheta in salsa emiliana. L'operazione Emilia è una ferita, perché a nessuno può far piacere di avere mafia in casa, ma è al contempo un successo, è la prova che gli strumenti e la volontà di reagire ci sono. L'auspicio di tutti noi è che lo Stato sia in grado di sferrare un colpo mortale alla criminalità organizzata. Il nostro impegno è di intensificare l'iniziativa a sostegno della cultura della legalità e della mobilitazione della società civile a fianco dei corpi dello Stato. Insisteremo sul coordinamento di tutte le istituzioni nazionali e locali, appresteremo ulteriori misure di efficienza, di trasparenza della pubblica amministrazione nel solco della nostra adesione ad avviso pubblico e del lavoro per il piano anticorruzione del Comune. Lo scorso 19 settembre abbiamo ospitato in questa sala la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi. Entro il mese di marzo questo Consiglio Comunale concederà la cittadinanza onoraria al giudice Antonio Di Matteo alla presenza di Don Luigi Ciotti. Faremo con la Presidente del Consiglio un apposito incontro con la stampa per presentare tutta l'organizzazione dell'evento. Il prossimo 21 marzo saremo a Bologna alla manifestazione nazionale a ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Proseguiranno le iniziative di educazione rivolte alle scuole e gli appuntamenti per ricordare e onorare le vittime delle mafie. Il primato della legalità ci ha spinto a presentare per i primi atti della nuova amministrazione il piano per la sicurezza. L'unico settore che aumenta la spesa per il 2015 è il settore della Polizia Municipale. Abbiamo previsto i fondi per assumere entro la fine dell'anno 8 nuovi agenti e completare l'organico. Sostituiremo le cessazioni e le mobilità. Rivedremo le regole di servizio per aumentare la presenza del personale sul territorio. Implementeremo il progetto di videosorveglianza e il coinvolgimento dei cittadini e volontari come abbiamo fatto con le GER, con tanti altri e recentemente con i carabinieri e gli alpini in pensione, che ringrazio insieme a tutto il mondo del volontariato. Molto resta ancora da fare sul fronte degli appalti pubblici. Nonostante il patto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, nonostante l'azione formativa e informativa dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti, ci sono ancora enti che emanano gare al massimo ribasso, legali sì, ma per noi sbagliate. E le stazioni appaltante, sia il riferimento di Intercenter regionali che quelle di scala di unione dei comuni o provinciali, sono ancora in ritardo. E le enormi complicazioni provocate dalla legge di stabilità sulla provincia stanno creando un percorso ad ostacoli sul nostro cammino. Ma in ogni caso metteremo in campo un progetto e cercheremo di verificarlo con i comuni entro l'anno. Intanto cercheremo di aiutare i comuni terremotati per evitare rallentamenti o interruzioni nella ricostruzione di beni pubblici e storico-culturali. La legalità e la sicurezza sono la base per una sana ripresa economica. Per questo la riflessione che noi facciamo deve essere e deve partire anche dal livello di crisi. La lunga crisi che ci attanaglia dal 2008 ha aumentato la disoccupazione, ha allargato l'area di povertà, ha fatto esplodere le ingiustizie, ha tolto speranza alle nuove generazioni. Da troppi anni l'Italia è ferma o arretra, inchiodata da veti incrociati, appesantita dal fardello del debito pubblico e di una insostenibile evasione fiscale, intimorita dai cambiamenti e dalle sfide, affondata dalla burocrazia e dalla corruzione. La svolta non può più attendere a lungo. Dobbiamo produrre uno scatto in avanti, anche perché per la prima volta da anni la scena delle politiche europee sembra destinata a cambiare. Il dogma dell'austerità senza crescita si sta incrinando. La presidenza italiana del semestre europeo ha contribuito a modificare l'agenda, riportando l'attenzione sull'occupazione e gli investimenti. Le decisioni di bilancio dell'Italia e della Francia hanno confermato la volontà dei governi di centrosinistra di due dei paesi fondatori di non accettare i diktat tecnocratici e recessivi. La crescita di movimenti e partiti anti-europei ha messo una seria apprensione nelle cancellerie di tutta Europa. La recente vittoria di Siriza in Grecia ha confermato l'insostenibilità sociale di un risanamento finanziario imposto con tempistiche e modalità che i debitori non sono in grado di reggere, perlomeno all'interno di un quadro di convivenza civile e di democrazia. Il 13 gennaio scorso la Commissione europea ha approvato una comunicazione sull'applicazione flessibile del patto di stabilità e di crescita. In breve, si allarga lo spazio per nuovi investimenti che sono a tutti i livelli la chiave del cambiamento. Si modulano i risanamenti delle finanze pubbliche in rapporto alla recessione. Si scambiano tempi più lunghi di aggiustamento dei bilanci con le riforme. Si tratta di criteri che dovrebbero facilitare la promozione della legge di stabilità italiana a marzo, senza costringerci a ulteriori salassi. Questo è un punto chiave per anche il nostro bilancio. E io sono convinto che ci promuoveranno. Il calo del prezzo del petrolio e le decisioni della BCE per l'acquisto dei titoli pubblici e privati nell'ordine di 60 miliardi al mese per almeno 19 mesi spingono per una significativa ripresa del PIL dell'area euro e del PIL italiano. La pubblica amministrazione, le imprese, le famiglie beneficeranno del calo del costo dell'energia, della svalutazione competitiva dell'euro, del calo dei tassi di interesse e di una maggiore disponibilità di credito, senza dimenticare le potenzialità legate al balzo del PIL degli Stati Uniti d'America dovute alle politiche espansive della Fed e del Presidente Obama. L'orizzonte non è tutto sereno a causa di crisi geopolitiche come quelle dell'Ucraina, delle minacce terroristiche e delle perturbazioni dovute al confronto tra l'Unione Europea e la Grecia. Il rischio di uscita della Grecia dall'euro non è scongiurato e qualora dovesse verificarsi metterebbe di nuovo in discussione la tenuta e la credibilità della moneta unica e scaderebbe e porterebbe pesanti turbolenze sui mercati finanziari. L'Europa è impegnata in un difficile negoziato con la Russia di Putin per evitare un'escalation militare della crisi ucraina. È la strada maestra da sostenere con determinazione. Le guerre si sa quando cominciano, ma non quando finiscono, e non è detto che finiscono secondo i piani di chi le scatena o le alimenta. La risposta alla strada di Parigi è stata imponente, civile e democratica. Il terrorismo jihadista non riuscirà nell'intento di scatenare una guerra di civiltà e di farci abbandonare i principi di tolleranza, pluralismo e libertà, ma deve essere definitivamente sconfitto sul piano strettamente militare e di polizia e totalmente isolato su quello ideologico. Tuttavia, le potenzialità di crescita sono evidenti e possono trarre giovamento anche dal carattere moderatamente espansivo della legge di stabilità e delle riforme messe in cantiere dal governo. Perciò, il nostro primo obiettivo di bilancio è di non presentarci impreparati agli appuntamenti. Non abbiamo la presunzione di far pendere la bilancia dalla parte giusta con i nostri soli investimenti, ovviamente. Però non avrebbe senso muoverci in direzione opposta, sarebbe ancora più ingiustificabile che una realtà storicamente forte e dinamica come la nostra, come ho detto più volte, si facesse trovare in un angolo a lamentarsi tutta rattrappita sul presente, secondo un'efficace immagine del Censis. Il nostro fisico, lo dico come una metafora ogni tanto, si è già indebolito abbastanza. Abbiamo bisogno di rimetterci in forma per tornare a correre. Si può naturalmente discutere se il piano investimenti sia adeguato e se non sia il caso di spendere di più. Possiamo discutere la composizione e l'ordine delle priorità, ma prima di tutto dobbiamo condividere il messaggio politico da inviare alla città. Noi proponiamo di reagire tutti insieme a un clima di depressione, a un rischio di declino e di decrescita infelice. Noi proponiamo di rimetterci in movimento e di scommettere sul futuro e respingiamo l'idea che per farlo il Comune debba ritagliarsi un ruolo sempre più piccolo e sempre più marginale. Noi crediamo in Modena e nelle tante energie vive della città, disposte a mettersi in gioco e a sfidare con noi il futuro. Il programma triennale prevede interventi, come avete ricordato e ascoltato, per oltre 88 milioni di euro per la scuola, la casa, la cura della città, la mobilità, smart city e l'economia. Io spero anche che riusciamo a sfondare i 90. E come abbiamo ascoltato dall'assessore Ferrari, i finanziamenti verranno dagli oneri di urbanizzazione cimiteriali, dai contributi della Regione e dallo Stato, da dismissioni patrimoniali immobiliari e immobiliari. La gestiremo con molta oculatezza, tenendo conto degli utili di bilancio e delle opportunità di controllo strategico di una società come era e delle dinamiche di mercato per evitare i rischi di svendita. Non prevediamo il ricorso all'indebitamento, perché in base al patto di stabilità i prestiti si iscrivono solo in spese e non in entrata, peggiorando il saldo e riducendo le nostre possibilità di intervento invece di aumentarle. La scuola assorbe 25 milioni di euro. Sono i fondi destinati al recupero e alla riqualificazione della sede storica di Carlo Sigonio, al completamento della scuola media per Santi Mattarella, alla sicurezza e alla riqualificazione delle sedi delle scuole e degli asili comunali. Per l'edilizia residenziale pubblica e popolare sono previsti 19 milioni. 20 milioni sono destinati al recupero dei beni storici, artistici e culturali. Per le infrastrutture e le reti telematiche ci sono 11 milioni. Altri 11,2 milioni sono dedicati alla cultura, sport e politiche giovanili e 3,5 all'ambiente, per citare le voci principali più qualificanti. Il ritorno degli investimenti pubblici non si calcola con maggiori utili all'ente, come si fa in un'impresa, con la conquista di quote di mercato, posti di lavoro diretti, ma è opportuno ricordare che secondo l'ANCE un euro di spesa nelle costruzioni ne mette in movimento 3,3. Anche travalicando ogni considerazione sulle relazioni con la qualità della vita, dovrebbe essere pacifico che chiunque con una città degradata non attira né investimenti, né talenti, né turisti. Le vicende di questi giorni, con i disagi provocati dalle precipitazioni nevose, di cui cercheremo di parlare dopo con la mia informazione, sono la prova che i risparmi in materia di manutenzione, prevenzione, di organizzazione dei servizi di pronto intervento provocano esiti contrari, e cioè pesanti costi aggiuntivi per la collettività, per cui occorre il coraggio di invertire la rotta. Gli economisti di destra e di sinistra vanno d'accordo su poche cose, ma una di queste è la centralità della scuola e del capitale umano per lo sviluppo e la competitività. Un'altra riguarda le reti, e noi stiamo lavorando per la sicurezza e l'ammodernamento delle scuole, per lo sfruttamento delle potenzialità delle reti in fibra ottica, per il potenziamento delle reti della ricerca e del trasferimento tecnologico, per il completamento delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità. Sabato scorso abbiamo presentato uno stralcio del programma per l'innovazione economica. Con gli investimenti della società di trasformazione urbana, una quota di finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, devo dire che in questo caso ero anche contento due volte, e l'assistenza di Demo Center, entro qualche mese partirà l'Hub R-Nord, con un incubatore per imprese, uno spazio di co-working e un Far Lab. Il progetto si amplierà successivamente presso l'ex mercato MOI e con l'auspicabile coinvolgimento della Viper negli spazi dell'ex Borsa Merci. Il 13 dicembre scorso abbiamo inaugurato insieme alla Regione l'Università e il Tecnopolo di Modena. Così come è urgente una politica europea nazionale di crescita e occupazione che può trarre l'infa solo da un robusto rilancio degli investimenti, non di meno è urgente un nuovo orientamento degli investimenti verso la sostenibilità sociale e ambientale dello sviluppo. Dalla riconversione energetica alle nuove frontiere della salute, dalla riqualificazione urbana alla difesa del territorio, dalla diffusione dell'IT ai nuovi materiali, al riciclo e recupero dei vecchi, tanto per citarne solo alcuni titoli. I laboratori del Tecnopolo di Modena rispondono specificatamente a queste necessità, con i centri interdisciplinari Intermec More per la meccanica avanzata, Softec per l'IT e il centro di cellule staminali e di medicina rigenerativa per il biomedicale e per le ricerche fondamentali per l'occhio umano. La Fondazione Demosenter sarà per un verso l'anello intelligente di congiunzione fra le domande e le attese delle imprese, i centri di ricerca e le fonti di finanziamento. Per l'altro verso sarà il principale soggetto impegnato a seguire le possibili ricadute sul mondo produttivo delle nuove scoperte e di idee dei ricercatori. L'appuntamento di Expo 2015, Nutrire il pianeta energia per la vita, mette alla prova la nostra capacità di fare sistema e di promuoverci nel mondo. Non starò ovviamente a ripetere quanto ho già detto in consiglio, richiamo solo tre buone ragioni che ci hanno spinto a metterci in gioco. La prima è che Expo è comunque una grande occasione di richiamo, un evento mondiale del quale non si può e non si deve rimanere tagliati fuori, né in termini di contributo ai grandi temi che là si discutono, né di immagine, né in termini di promozione turistica. E noi abbiamo qualche carta del tutto rispetto da giocare, come il progetto Discovery Ferrari in Pavarotti Land, e ci presentiamo come la terra dove ogni cosa diventa arte. La seconda ragione è che il nostro straordinario patrimonio agroalimentare ed enogastronomico abbiamo non solo il diritto, ma il dovere di partecipare con questo patrimonio e di dire la nostra sul tema di Expo. E lo faremo con la regia di Massimo Bottura, parlando di cucina, di cultura del cibo, mettendo in gioco produzione e arte. La terza ragione è che Expo è anche un'opportunità per guardare e andare oltre. Gli investimenti che abbiamo messo in campo, dal nuovo casello di Modena Nord, che però non dipende ovviamente solo da noi, all'edificio dell'ex posti, via Nicolò dell'Abate, dal nuovo sito web alla segnalettica, alla riqualificazione di Corso Duomo e Piazza Roma, servono alla città di domani. Le sinergie e integrazioni fra produttori e associazioni che si stanno sperimentando devono educare alla costante e non episodica ricerca di collaborazione. Il 18 dicembre abbiamo approvato la delibera di indirizzo denominata Sblocca Modena. Ci siamo mossi con l'assoluta chiarezza e trasparenza nella direzione dell'accelerazione delle procedure, della riqualificazione urbana e della sollecitazione di investimenti privati. È un importante passo di transizione verso le decisioni strategiche che interesseranno i PSC e il RUE. Ci stiamo attrezzando per aprire la discussione con la città e con gli altri comuni. Costruiremo un gruppo di lavoro interdisciplinare interno cui parteciperanno anche i tecnici della provincia e della regione. Saremo aiutati da consulenti di alto profilo e di sicura autorevolezza sui versanti dell'urbanistica, della riqualificazione urbana, del paesaggio e della mobilità. Il senso del nuovo PSC è già contenuto negli indirizzi di mandato. Una città compatta, una città verde, consumo di suolo saldo zero, regole semplici, procedure veloci. Nel frattempo abbiamo compiuto e stiamo compiendo scelte che si muovono gradualmente lungo le nuove direttrici. Abbiamo deciso che l'asta ferroviaria dismessa della Madonnina diventerà un asse attrezzato per la mobilità dolce per il servizio pubblico. Il prossimo 16 febbraio inizieremo la discussione pubblica. Rivedremo in modo significativo le funzioni e l'assetto dell'ex MCM. Più funzioni pubbliche, teatri e palestra, meno residenze e via la torre oggetto di ricorsi e polemiche. Con il contributo di studenti, insegnanti, genitori ed altro personale scolastico, abbiamo anche deciso di riportare in centro il liceo Carlo Sidonio, nella sua sede storica in adiacenza dello splendido recupero del complesso San Paolo. Con quest'ultima operazione abbiamo anche dimostrato che la prassi della partecipazione non è rimasta alla campagna elettorale. Dall'inizio del mandato abbiamo svolto 8 assemblee pubbliche territoriali aperte, ne abbiamo già in cantiere altre 6, abbiamo insediato i consigli di quartiere, abbiamo offerto alla Commissione Affari Istituzionali e al Consiglio una proposta di lavoro organica per la riforma degli istituti di democrazia diretta e per la promozione della democrazia partecipativa. Le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese e del volontariato sono state coinvolte nella stesura del patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di Modena e del suo territorio. In quel contesto abbiamo ribadito la vocazione europea della nostra città e condiviso le priorità del programma Europa 2020, una crescita intelligente che significa sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione, una crescita sostenibile che significa promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e più verde, una crescita inclusiva che significa promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Le principali forze economiche e sociali sono state coinvolte anche nella fase di predisposizione del DUP e del bilancio. Non è stata una passeggiata, ma mi pare di poter dire di aver incontrato interlocutori attenti, consapevoli e responsabili. E rispetto ovviamente le opinioni e confermo l'impegno per il confronto. La consultazione si aprirà ora alla città e soprattutto al lavoro dei consiglieri e dei gruppi, cui compete l'approvazione finale. Ogni forza politica avrà non solo il diritto, ma il dovere di misurarsi con il merito delle scelte, dei conti e dei vincoli di pareggio. Ci è stato detto che con l'aumento delle imposte abbiamo scelto la via più facile e comoda. Non è vero. L'aumento delle tasse è la via più impopolare per chi governa, è la più facile e popolare per chi si oppone. Di fronte ad una manovra di oltre 14 milioni dovuta per 12,2 milioni ai tagli e ai trasferimenti statali, non ci sono molte alternative. O si chiudono alcuni servizi, o si facciano i trasferimenti alle famiglie, alle imprese, al volontariato, oppure si chiude con contributi in più a chi ha di più. Intendiamoci, c'era e ci sarebbe anche un'altra possibilità che considero da irresponsabili. Scommettere su un improbabile balzo degli oneri, o usare la spesa corrente per coprire, dimezzare il fondo crediti di dubbia esigibilità e poi sperare di riportarlo al 100% prima del consuntivo, sottostimare, rinviare le scelte di spesa, cioè fare un bilancio taroccato. Avremmo eliminato qualche polemica, ma avremmo anche ridotto il bilancio a un colabrodo, rinviando la resa dei conti agli anni successivi. Io credo che noi questa scelta non la possiamo fare. Abbiamo ereditato un bilancio seriamente improntato ai principi di prudenza, rigore e trasparenza e non abbiamo nessuna intenzione di fare passi indietro. Il rapporto fra spesa per investimenti e maggiori entrate fiscali è di 3 a 1. Non si può dunque parlare di manovra recessiva, è il contrario. I tributi e le entrate extratributarie sono modulate secondo il principio dell'equità. L'IRPEF resta invariate con aliquote progressive. Rete, tariffe dei servizi a domanda individuale non cambiano, lo avete già ascoltato, salvo affidare le nuove ISEE il compito di redistribuire in modo ancora più giusto e trasparente i pagamenti. La tassa di soggiorno, pubblicità, occupazione di spazi pubblici non subiscono variazioni. Aumenta l'impegno contro l'elusione e l'evasione fiscale. Il peso del maggior prelievo è concentrato sulla ricchezza immobiliare, ma anche in questo caso non si è seguito in modo lineare e non sono stati introdotti aumenti generalizzati. Per molte tipologie patrimoniali le aliquote sono rimaste al di sotto o molto al di sotto dei massimi consentiti dalla legge. Uffici, negozi e laboratori usati direttamente dal proprietario di impresa non subiscono aumenti, così come i terreni e i fabbricati agricoli. La prima casa sopporta un aumento medio di 19 euro e sono confermate tutte le detrazioni sociali. Per le altre abitazioni le aliquote sono diversificate a favore degli affitti concordati, dell'agenzia casa, dei comodati ai parenti di primo grado. Il saldo fra le riduzioni fiscali del governo e gli aumenti locali resta comunque positivo. Ecco, questo è un altro punto politico che vorrei evidenziare, perché ogni tanto ci sono fraintendimenti, quindi credo che sia corretto questo passaggio. Dicevo che il saldo tra le riduzioni fiscali del governo e gli aumenti locali resta comunque positivo. Non ci sono in proposito calcoli esatti, ma possiamo stimare prudentemente che i vantaggi del bonus di 80 euro, della riduzione dell'IRAP e dei minori oneri per le nuove assunzioni a fronte dell'aumento di IMU e TASI segnino a favore di famiglie e delle imprese modenesi una oscillazione tra i 25 e i 30 milioni di euro in positivo. Durante il confronto del DUP, l'attenzione soprattutto da parte di Rete Imprese Italia si è appuntata sull'aumento del 3,7% della TARI. A giorni avremo un confronto di merito al tavolo della crescita con il gestore ERA. In questa sede dobbiamo ribadire che la variazione è dovuta all'obbligo di coprire integralmente il costo del servizio, ivi comprese le tasse evase. Per quanto riguarda il costo dell'esercizio vero e proprio, siamo determinati a chiedere al gestore almeno la conferma dei valori dell'anno precedente o un segno comunque meno. Il ritorno del sistema tariffa alla tassa, deciso dal Governo nazionale alla fine del 2013, è stato un grave passo indietro. Il rischio di impresa per la riscossione dei pagamenti è stato scaricato sui comuni e sui contribuenti onesti. Il costo è stato l'aumento dell'IVA. La tassa non aiuta l'innovazione del settore. Nel 2017 Atelsir metterà a gara il servizio di gestione dei rifiuti e per allora è necessario passare nuovamente al sistema tarifario. L'indicazione che abbiamo trasmesso all'agenzia è nettissima. Oggetto della gara deve essere un modello flessibile, obbligatoriamente tarato sulla tariffa puntuale, misurabile con l'indifferenziato, è sviluppato sulla raccolta porta a porta con i centri di raccolta a complemento. Nel frattempo il Comune ha progettato il piano Modena Ambiente 2019 con il rilascio della raccolta differenziata con 7 step successivi, di cui 2 prioritari. Quindi rilanciamo ancora la raccolta differenziata, incentrate sull'ampliamento spinto del porta a porta nel centro storico e nelle zone industriali. Cara Presidente, care colleghe e colleghi, prima di mettere mano alle entrate, la Giunta ha compiuto una seria riflessione sulle spese. Rispetto al tendenziale 2015 abbiamo tagliato 5.243.000 euro. Se il Governo avesse ridotto in proporzione le spese dello Stato centrale, avrebbe potuto scrivere nella legge di stabilità 4-5 miliardi invece di 1. Detto questo, noi non ci siamo sottratti e non ci sottraiamo alla discussione sui risparmi, l'efficienza, l'organizzazione e riorganizzazione della macchina pubblica e della gestione dei servizi. Conosciamo anche noi la domanda che sale dalla società civile di sobrietà e rigore della politica, di buon funzionamento e produttività della macchina pubblica, di sofferenza per la burocrazia. Alcuni dati però. Dal 2009 al 2014 il Comune di Modena ha tagliato la spesa corrente per 26 milioni. La macchina amministrativa è stata sottoposta a un consistente dimagrimento di quasi 200 unità. A fine 2015 i dirigenti saranno 12, in meno del 2009, circa il 30%. Con la nostra manovra superiamo i 31 milioni e in proporzione andiamo ben oltre la caduta del PIL. È la prova che la politica modenese non ha mancato di coraggio e che il nostro ente ha le competenze per affrontare i cambiamenti e le ristrutturazioni. Non accettiamo però banalizzazioni e scorciatoie e men che meno cascami di liberismo sempre più fallimentare. L'idea che il ritiro del pubblico aprirebbe finalmente immense praterie all'iniziativa privata o alla vitalità della società civile si sta rivelando ogni giorno di più una vuota illusione, una copertura ideologica di egoismi sociali, di tentativi disordinati di appropriazione di funzioni di beni pubblici. Paradossalmente una crisi lunga e pesante come quella nella quale siamo precipitati accresce e non riduce la domanda di intervento degli enti locali, in particolare a causa delle crescenti ingiustizie e disuguaglianze sociali, dell'allargamento della rete e delle aree di povertà, dei rischi di logoramento della coesione sociale, della caduta di opportunità e di esclusione dei più deboli. D'altra parte, la storia di Modena dimostra che l'iniziativa privata e il protagonismo della società civile danno il loro meglio in presenza di istituzioni solide e dinamiche, quando si innestano circuiti virtuosi fra pubblico e privato, quando chi investe rischia oppure si impegna in iniziative di solidarietà può contare su un contesto di legalità e sicurezza, su infrastrutture efficienti e moderne, su istituti e servizi rivolti alla formazione del capitale umano e alla riproduzione del capitale sociale. Non si dà una società ricca con istituzioni povere, non regge un sistema di ricchezza privata e di miseria pubblica. Dettagliare i numeri del bilancio, ci sono persone in carne ed ossa e quando parliamo di welfare, di tagli, di ristrutturazioni, dobbiamo ricordarci che è di loro che stiamo parlando. Mediamente ogni anno le famiglie a carico dei servizi sociali sono 5.300, i minori a carico sono 3.600, i disabili seguiti sono oltre 620, oltre 300 le donne assistite per i casi di violenza, gli anziani accolti in case protette sono 1.250, più di 1.000 fruiscono dell'assistenza domiciliare e circa 200 dei centri diurni. Gli incontri di informazione e consulenza stranieri sono più di 25.000. Gli iscritti alle biblioteche modenesi sono 21.600. Alla rete Net Garage sono iscritti 950 giovani. Lo scorso anno il progetto Buona la Notte per la prevenzione degli incidenti stradali e il contrasto alle droghe e all'alcolismo ha coinvolto 2.300 giovani. Sosteniamo più di 150 società sportive. Disponiamo di oltre 100 impianti sportivi e aiutiamo 150 manifestazioni sportive. Consentiamo a circa 450 giovani ragazzi di famiglie in difficoltà di accedere alla pratica dello sport. Questa è inclusione. 7.000 ragazzi delle scuole primarie sono inseriti nel progetto Scuola Sport. I bambini ai nidi sono 1.735. Nelle scuole di infanzia 4.850, tra scuole di infanzia e scuole primarie statali ci sono oltre 13.700 utenti del servizio mensa per circa 1.150.000 pasti all'anno. L'appoggio educativo ai bambini e ai studenti con disabilità riguarda 695 persone, altri 695 bambini usufruiscono del trasporto scolastico. In altre parole, non dobbiamo scambiare i mezzi con i fini. Non dobbiamo avere remore conservatrici e paure ideologiche sui mezzi, e cioè sui temi di rapporto pubblico e privato nella gestione dei servizi, delle aperture al mercato e dell'efficienza e dell'efficacia della macchina pubblica. Dovremo cogliere tutte le potenzialità della riforma della pubblica amministrazione in discussione in Parlamento. Ma non possiamo e non vogliamo perdere di vista che il nostro fine è accrescere il benessere e le opportunità delle donne, degli uomini, tutelare i più deboli, aiutare le persone a guadagnare autonomia e capacità a combattere le ingiustizie e le disuguaglianze. A breve apriremo la discussione sul distretto di rinnovazione del welfare, rifletteremo sull'organizzazione della domanda e dell'offerta, ma per andare avanti, non per ritirarci. La nostra idea di società e di giustizia ci dice che dobbiamo continuare le politiche di sostegno alle famiglie e ai soggetti più deboli. I bambini, gli adolescenti, gli anziani, le persone diversamente abili. Ci dice che dobbiamo riorganizzare i servizi sanitari con le case di salute, ma per garantire un rapporto migliore con i cittadini e il territorio, che dobbiamo valorizzare la rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e garantire l'assistenza ai pazienti con nuclei di continuità assistenziale, che l'integrazione fra policlinica e Baggiovara deve procedere per garantire il più alto equilibrio possibile fra l'uso razionale delle risorse e la valorizzazione delle professionalità e delle qualità di prestazione. Modena vanta un sistema di scuole di infanzia che eccelle per quantità e qualità dell'offerta. Il nostro obiettivo è quello di garantirne la sostenibilità finanziaria nel tempo, di diffondere esperienze e contaminare diverse forme di gestione per raggiungere e mantenere i livelli di qualità omogenei ed elevati. Il patto per la scuola sottoscritto dalla precedente amministrazione andrà rinnovato e allargato alle scuole secondarie di secondo grado. Nel quadro delle risorse destinate all'istruzione e al diritto allo studio, si dovranno creare le condizioni per migliorare le risposte all'integrazione scolastica degli alunni disabili e all'integrazione degli alunni stranieri. Proseguiranno le iniziative per combattere l'abbandono scolastico e per l'istruzione degli adulti. Puntiamo a trasferire allo Stato, parlando insieme allo Stato, con altre realtà nazionali, l'Istituto Vecchi Tonelli, essendo un istituto di formazione superiore. Il volontariato sociale, sportivo e culturale è una risorsa straordinaria. Va sostenuto in tutta la sua varietà, nel suo pluralismo e nella sua piena autonomia. Non può essere considerato una ciambella di salvataggio per scaricare le responsabilità e le mancanze delle istituzioni. Anche con le associazioni dei volontari dovremo aprire un sereno confronto sulla disponibilità e l'impiego delle risorse, nella direzione della razionalità, della collaborazione fra soggetti diversi e della selezione delle priorità. In particolare, nel contesto della riorganizzazione delle sedi, dobbiamo riorganizzare puntualmente e della riduzione dei fitti passivi. Dovremo cercare di ridurre il ricorso agli affitti a mercato libero e di concentrare le associazioni in edifici di proprietà pubblica. Penso, col trasferimento del Carlo Sigonio, all'ex Marconi. Anche il piano regolatore della cultura parte da un censimento dei luoghi di produzione e di consumo culturale. È la premessa e la cornice di una strategia che, mentre valorizza le eccellenze modenesi, per citarne alcuni, il Teatro Comunale Luciano Pavarotti, l'ERT, che spero diventerà teatro stabile nazionale, il Festival della Filosofia, la Galleria Civica, la Galleria Estensi, i musei, il sito UNESCO, il Palazzo Ducale, il Museo Casa Natale Enzo Ferrari, il Centro Musica, eccetera. Punta a favorire il protagonismo della società civile. Può stimolare le aggregazioni e dare forza alle progettazioni comuni, sollecita la rigenerazione di spazi di vita della città e sollecita altresì le imprese private, i cittadini a investire in cultura, cogliendo le opportunità delle agevolazioni fiscali nazionali. Va da sé che l'amministrazione non si limita a un ruolo di regia e, anche se intende ridurre i compiti di organizzatrice diretta di eventi, non è giunto a proporre filoni e obiettivi di politica culturale che ricadono sulla formazione civile, sull'arricchimento culturale e sull'identità stessa delle nostre comunità, come nel caso delle celebrazioni del 70 anno dell'esistenza e della liberazione, della memoria della Prima Guerra Mondiale, del ricordo dei 450 anni della nascita di Alessandro Tassoni, eccetera, fino al 2017 con la revocazione di mutine romane e delle iniziative legate alla figura di Matilde di Canossa. Da intensificare sarà il rapporto con l'Università di Modena e Reggio Emilia, sia per quanto riguarda la promozione della cultura umanistica che per la diffusione della cultura tecnica e scientifica. In questa direzione ci stiamo muovendo per definire un protocollo ulteriore di collaborazione. Ho già accennato alla provincia, alle enormi difficoltà provocate dalla tremenda mazzata della legge di stabilità. Come Comune di Modena ci siamo immediatamente attivati per organizzare la mobilità del personale che può ricoprire i ruoli previsti dal nostro piano di assunzioni. Ma quando cominciamo a ragionare della riforma della legge 56/2014, disegnammo un ente che avrebbe avuto tutti i crismi di un grande unione di comuni e che avrebbe consentito un riordino dei servizi significativi e significativi risparmi. A titolo indicativo pensavamo alla gestione amministrativa e alla formazione del personale, ai sistemi di raccolta e gestione dei dati in forma digitale, ai servizi statistici, all'assistenza e alla gestione dei contratti pubblici, di acquisti di servizi di fornitura, alla funzione di avvocatura, al supporto alle procedure di esproprio, alla gestione delle autorizzazioni sismiche, al monitoraggio dei contratti di servizio, alla protezione civile, alla gestione dell'autorizzazione per l'attività estrattiva, alla ricerca di fondi europei e di finanziamenti per la valorizzazione della montagna, al centro unico di raccolta e elaborazione dei dati, il data center, e alla condivisione del multicentro educativo Sergio Neri. Memo. Ma vedete, non sarebbero le idee mancare. Sono venute a mancare, almeno temporaneamente, le condizioni finanziarie e pratiche per mettersi in cammino. Come sempre la fretta finisce per provocare ritardi. Ciononostante, superata l'emergenza, riprenderemo il discorso e provocheremo a compiere i primi passi. Cara Presidente, care colleghe e colleghi, la scelta del governo Renzi di percorrere speditamente la strada delle riforme e di produrre una legge di stabilità con effetti espansivi sull'economia è pienamente condivisibile e molte misure del governo vanno nella giusta direzione. Noi però non siamo semplicemente dei tifosi. E da veri amici abbiamo sentito e sentiamo il dovere di dire chiaro e tondo che bisognava tagliare di più sui ministeri, meno sugli enti locali. di dire che i ritorni di centralismo rischiano di ritorcersi contro lo stesso governo, perché conosciamo la potenza delle burocrazie romane. Comunque, la discussione dei comuni con il governo è sempre aperta. Al governo chiediamo di mantenere le promesse in materia di local tax. Da una parte, un sistema fiscale locale finalmente semplice e stabile, dall'altra l'eliminazione della miriade di lacci e lacciuoli normativi pesanti e costosi per chi li rispetta, praticamente inutili per chi li ignora o li aggira. Una volta per tutte bisognerebbe premiare chi ha bilanci seri e chi ha bilanci in pareggio e chi fa le cose per bene. Per concludere, permettetemi di rivolgere anche a nome vostro un sentito e caloroso augurio al nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e un ringraziamento di cuore al Presidente Giorgio Napolitano. L'elezione del Presidente Mattarella, per i tempi e modi in cui è avvenuta, è stato un segno di grande vitalità della democrazia. La sua figura e le sue parole ci mandano un messaggio di sicurezza e di speranza. Sono certo che Sergio Mattarella saprà essere un garante della Costituzione, un esempio morale per la nazione, un interlocutore autorevole della politica europea e internazionale, un riferimento equilibrato e sereno per le riforme, un aiuto alle autonomie locali per continuare a credere nel futuro.
Ricorda ai consiglieri che...